Ecco.
Grazie. Bene, allora buonasera a tutti, riprendiamo questo ciclo di letture teilhardiane con l'anno nuovo, siamo al 15 gennaio 2015, quindi c'è anche un'assonanza di date, e questa sera ci occupiamo di un breve saggio, sono 6-7 pagine, che praticamente è un saggio che lui ha pubblicato sugli Almanacchi delle Scienze nel 1951 ed è stato scritto il 27 aprile del 50. È particolare questo saggio perché è una sorta di breve riassunto del quadro teorico di Teilhard. E difatti il titolo è Dal pre-umano all'ultra-umano, o Le fasi di un pianeta vivente, il sottotitolo. E lui parte proprio dall'inizio, dall'universo, per arrivare fino al pensiero riflesso. Il percorso è un percorso interessante, curioso, e lo vediamo subito a questo punto. Trattandosi comunque di un saggio curato anche per la pubblicazione, abbastanza discorsivo, insomma, sarà abbastanza breve e potremo fare i nostri commenti. Dice Teilhard: l'astronomia nel cielo incomincia a districare una classificazione e una vita delle stelle. Siamo nel 1950, stelle rosse, blu, bianche, giganti, medie, nane. Si parla di nane bianche, di giganti rosse. Il nostro Sole, per esempio, diventerà una gigante rossa perché progressivamente, esaurendo il combustibile nucleare, la stella tende a esplodere e tende a ingigantirsi. Da gigante rossa poi si ha l'esplosione e quindi rimangono soltanto più dei nuclei che subiscono la forza di gravità e diventano per esempio delle nane bianche, che sono delle stelle di neutroni. Dal collasso poi delle stelle di neutroni può originarsi il buco nero. Comunque sia, le stelle effettivamente sono, come diceva Teilhard, rosse, blu, bianche, giganti, medie, nane. Ogni tipo di queste stelle percorre nelle dimensioni, nello splendore, nella specifica irradiazione, un certo ciclo di trasformazione. Noi ci interessiamo di questo meccanismo. Ora, abbiamo qualche volta immaginato quanto più appassionante, più emozionante sarebbe per noi arrivare a seguire o almeno ricostruire nel cuore delle galassie la storia non più degli splendidi soli, ma dei misteriosi pianeti viventi? Gli astri, i pianeti viventi, vedremo che ne esistono sicuramente. Nel 1950 si conoscevano i pianeti del Sistema Solare, punto. E chi parlava di pianeti fuori del Sistema Solare era guardato come una persona un po' strana. Si poteva fare l'ipotesi a livello di probabilità, ma non si sapeva minimamente dell'esistenza di pianeti. Teilhard allora però ipotizzava che ne esistessero. Diceva: vedremo che ne esistono sicuramente. E questi pianeti, che esistono sicuramente, dice Teilhard, non irraggiano in misura apprezzabile dai nostri attuali strumenti. Difatti, noi oggi abbiamo un telescopio spaziale, un satellite, che è deputato alla scoperta di pianeti. E i pianeti scoperti sono 3.000, di cui 1.000 già classificati, e 2.000 in corso di studio. Quindi dal 50 al 2014, perché il 2015 è ancora un bebè e quindi non si può ancora parlare, ma al 2014 sono 64 anni. In 64 anni dall'inesistenza di pianeti extrasolari si è passati alla conoscenza di 1000 pianeti più altri 2000. Quindi pensate il progresso in 64 anni. Ignoriamo dunque ancora tutto per quanto riguarda il loro numero, distribuzione, storia di questi pianeti. Detto altrimenti, siamo sempre ridotti per studiarli all'osservazione di un solo caso, la Terra, che è ancora assai lontano apparentemente dall'aver raggiunto il pieno sviluppo. La Terra, come ben sappiamo, è in movimento, è in continua trasformazione, tutto sommato. Si tratta di una situazione sfavorevole, ma tuttavia utilizzabile nella misura in cui, grazie ai notevoli fenomeni di sedimentazione e fossilizzazione, il passato biologico del nostro astro è accessibile alla nostra indagine su circa 1 miliardo di anni. Teilhard Prete comincia, ma scienziato, non parla dei 6.000 anni biblici come periodo di sviluppo della creazione. Quindi la creazione non è stata fatta 6.000 anni fa, come è stato calcolato da alcuni studiosi ottocenteschi della Bibbia, ma Teilhard mette già avanti il miliardo di anni. In effetti, circa 600 milioni di anni fa, l'abbiamo già detto più volte, c'è stata questa esplosione di vita, quindi nel Cambriano c'è stata questa grande proliferazione di specie animali viventi. Sono 600 milioni di anni fa. Il miliardo, circa 1 miliardo, ma prima di questa esplosione del Cambriano, i precedenti 400 milioni erano dominati dai batteri, che sono stati la prima forma di vita comparsa sulla Terra. Dice che non ci sono strumenti per osservare altri pianeti, e quindi dobbiamo limitarci alla Terra, a quello che è successo sulla Terra. Teilhard però mette una nota: ma è impossibile immaginare più avanti degli spettroscopi sensibili a qualche irraggiamento vitale? Cioè, è possibile che col passare del tempo, allora arriviamo al 2014, ci siano degli strumenti tecnologici che permettono di osservare più in profondità l'universo? Allora io qui apro una parentesi, vi ho portato questo numero delle scienze che è ottobre 2009, è un po' datato, si tratta di 5 anni fa, dove però sono illustrati alcuni strumenti che sono stati costruiti e possiamo vedere il Large Binocular Telescope, che è un telescopio che è stato costruito, l'ho già portato apposta questo, in Arizona, ed è un telescopio che ha 2 specchi paralleli di un normale binocolo, no? Ecco. Ognuno di questi specchi ha un diametro di 8,4 metri e la somma dei 2 permette la visione come se si trattasse di un telescopio da 22, quasi 23 metri di diametro. Quindi se pensate che il più grande telescopio italiano degli anni 70 aveva 1,20 m di diametro ed era sull'altopiano di Asiago, pensate che cosa vuol dire 23 metri di diametro per osservare l'universo. Vi ricordo che 23 metri di diametro è lo specchio primario, cioè quello che riceve la luce dall'universo. Poi questo specchio primario la concentra su uno specchio secondario da cui poi parte la luce per l'osservazione vera e propria. Tuttavia questo non è il più grande dei telescopi, perché sul Cerro Paranal, nel deserto di Atacama, in Cile, ne esistono quattro telescopi con un diametro sugli 8 metri anche loro. Si tratta del Very Large Telescope, e questi quattro telescopi possono lavorare o singolarmente, quindi guardando zone diverse del cielo, oppure tutti insieme. E quindi arriviamo a 32 metri di diametro dello specchio. Ma questo non basta, perché su queste riviste si dice che il prossimo telescopio, l'European Extremely Large Telescope, era progettato, si diceva, si costruirà. In questi mesi parte la costruzione di questo telescopio, è stato approvato, parte, dovrebbe essere costruito anche lui in Cile, ed è un telescopio con una lente di 40 metri di diametro, una singola lente di 40 metri di diametro. Questa lente è possibile perché è costruita da tante piccole sezioni, una vicino all'altra, con dietro degli attuatori controllati da computer, e questi attuatori modificano, diciamo così, la superficie dello specchio in modo da adattarla sia al tipo di osservazione sia alle perturbazioni dell'atmosfera. Quando la luce batte contro l'atmosfera, inevitabilmente ha delle perturbazioni, indipendentemente dal calore. Lo specchio viene già costruito in Cile, nel deserto di Atacama, perché lì l'atmosfera è assolutamente stabile e quindi dà minori perturbazioni al raggio di luce che arriva dall'universo, ma quel telescopio sarà dotato di un raggio laser, e lo possiamo vedere in questa immagine, vedete questo raggio rosso? Ecco, ho fatto col righello, ma sono laser che. Tra l'altro, io conosco della gente all'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, qui di Torino, e mi hanno parlato recentemente di un laser che hanno dovuto montare per delle loro applicazioni, che praticamente mantiene un raggio assolutamente costante almeno per una lunghezza di 4 km. Quindi è perfettamente collimato a 4 km di distanza dalla sorgente, per dirvi i tipi di laser che ci sono oggi. Questo telescopio avrà un laser che andrà a eccitare delle particelle di sodio nella mesosfera a 60 km di altezza. Eccitando queste particelle di sodio, queste diventano luminose e funzionano come sorgenti di luce puntiforme. Utilizzando queste sorgenti di luce puntiforme, il telescopio è in grado di misurare le variazioni della luce che arriva dall'universo in rapporto all'atmosfera che attraversa. Quindi, misurando queste variazioni della luce in arrivo, tutto questo in un tempo inferiore al secondo, il telescopio è in grado di adattare la sua ottica in modo da compensare queste variazioni e quindi da eliminare, i difetti provocati sul raggio luminoso dall'atmosfera. In questo modo il telescopio avrà un sistema che, elimina fisicamente, per via fisica, elimina le perturbazioni dell'atmosfera e quindi avrà un'immagine assolutamente nitida di quello che osserva. Tutto questo discorso per dirvi che cosa sta capitando nell'ambito dell'astrofisica e per dirvi, come ci dirà anche Teilhard, che siamo prossimi a una rivoluzione che è la rivoluzione cosmologica. Sarà probabilmente prima c'è stata la biologia che ha creato delle grandi rivoluzioni, la prossima sarà quella della cosmologia, cioè renderci conto di che cos'è l'universo attorno a noi. E stanno venendo fuori tutti gli strumenti per fare questa rivoluzione. Allora torniamo di nuovo a Teilhard che dice: cerchiamo dunque su questo esemplare ben rappresentativo, è la Terra. Sebbene unico e probabilmente immaturo, di calcolare scientificamente quale può essere per grandi linee la curva evolutiva di ogni pianeta vivente. Problema nel quale si mescolano in modo singolare l'aspetto affettivo e l'aspetto speculativo, poiché in tale questione si tratta niente di meno che capire il nostro destino e di estrapolarlo, perché noi siamo parte del fenomeno, siamo parte dell'osservazione di questa Terra. Come una stella di tipo speciale, la Terra, più di 600 milioni di anni fa, si è messa a rosseggiare debolmente di vita, l'abbiamo appena detto, il Cambriano. Influenzata dai raggi solari, la pellicola sensibile delle sue giovani acque si è di colpo arricchita di proteine asimmetriche in grado di svilupparsi. Voi sapete che noi viviamo all'interno della biosfera e noi siamo frutti del Sole, perché se non ci fosse l'energia solare, la vita sulla Terra non ci sarebbe. È inutile che pensiamo petrolio o energia nucleare, è il Sole che ci dà la vita, non altro. Le altre cose magari ci danno calore, ecco, ma... In seguito a quale improvvisa scossa, o al contrario per quale lenta maturazione si è potuto verificare il fenomeno? Non sappiamo dirlo, ma ciò che sappiamo è prima di tutto che un tale evento si è certamente prodotto. E poiché per necessità statistica non poteva non prodursi, date le condizioni fisico-chimiche dell'astro che ci sostiene. Voi sapete che io ogni tanto cito questo libro sulla materia, sullo stato vivente della materia, e Teilhard effettivamente ci dice questo, che in presenza delle opportune condizioni fisico-chimiche l'ambiente terrestre è adatto all'emergere del fenomeno della vita. Questo emergere del fenomeno della vita passa una soglia, la soglia dalla materia inanimata alla materia vivente. Ed è una soglia di irreversibilità, in quanto Teilhard parla dei 600 milioni, ma oggigiorno sappiamo che la Terra ha una vita di circa 5 miliardi di anni, una vita fisica. La vita biologica sulla Terra, appunto tramite i batteri, è comparsa fra i 3 e i 4 miliardi di anni fa. Da allora, da quando è comparsa, non è più tornata indietro. E quindi si può pensare a un fenomeno di irreversibilità che va sviluppandosi.
Però non è garantita la cosa.
Non è garantita, per quello che sappiamo sulla vita della Terra è certamente un'evidenza piuttosto importante, perché su 5 miliardi di vita 4 sono occupati dalla vita. Quindi significa che la Terra, questo stato vivente della sua materia, si è manifestato e non è più tornato indietro dopo che si è manifestato. È proprio un po' l'idea di soglia, no? Prima le cose non ci sono, poi si passa questa soglia, compaiono delle caratteristiche nuove e di lì si va crescendo, ma lo leggeremo. Quest'idea della soglia, della transizione di fase, fa parte della teoria della complessità che oggigiorno si comincia ad elaborare, a studiare, e la si teorizza proprio in questo modo qui, sull'irreversibilità del passaggio di certe soglie. In effetti, per improbabili che possano sembrare da un punto di vista meccanicistico, gli straordinari edifici organici realizzati dalla vita sembra sempre più evidente che la sostanza cosmica sia condotta verso questi stadi estremi di organizzazione da una sorta di attrazione particolare che le fa scegliere di preferenza in ogni istante, nel meccanismo delle proprietà in cui si trova inserita, tutte le occasioni di diventare più complessa e così di liberarsi un po' di più. Qui è un po' sottile quello che dice, nel senso che abbiamo parlato di teoria della complessità l'anno scorso, no? E voi sapete che all'interno della teoria della complessità si parla di attrattori, eh? Quindi c'è un certo stato delle cose che è così perché ha il suo attrattore, perché lo stato delle cose è inserito all'interno del bacino di attrazione di quell'attrattore. E all'interno di quel bacino ci sono determinate caratteristiche. Diciamo che la materia sparsa in maniera disordinata subisce l'attrazione di questo attrattore e si dispone secondo certe caratteristiche all'interno di quel bacino di attrazione. Sarà poi il modificarsi nel tempo di determinate caratteristiche che porterà a un disequilibrio, a una transizione di fase e alla ricerca di un attrattore differente. Ma la complessità ci dice che effettivamente esistono degli attrattori che condizionano la materia ad andare in una certa direzione. Difatti, Teilhard dice, sembra sempre più evidente che la sostanza cosmica sia condotta verso questi stati estremi di organizzazione, che è la vita, da una sorta di attrazione particolare, che le fa scegliere di preferenza in ogni istante tutte le occasioni di diventare più complessa e così di liberarsi un po' di più. Ed effettivamente è quello che succede nella teoria della complessità. Così si spiega come sporadicamente nel corso del tempo abbiano potuto e dovuto comparire nell'insieme degli spazi siderali molti focolai di indeterminazione e di coscienza, di cui abbiamo esattamente un esempio sulla nostra terra. Cioè, la vita sulla nostra terra è indeterminata, la stessa materia sulla nostra terra è indeterminata. Pensate alle eruzioni primordiali, agli oceani che andavano formandosi, a tutti i cataclismi che ci sono stati, ma alla fine questa indeterminazione ha preso la strada della coscienza. Dunque, per eccezionale che sia sotto certi aspetti nella sua struttura, nella struttura della Terra, tutto avviene come se la vita fosse impressione dappertutto nell'universo. Voi immaginatevi una pentola a pressione, che sul fuoco, aumentando la pressione, a un certo punto dalla valvola esce un getto di vapore. Cioè la vita è impressione ovunque nell'universo, ovunque nell'universo, secondo Teilhard, c'è questa vita che cerca di emergere, che cerca di venire fuori. E tutto avviene come se laddove la fantasia delle probabilità cosmiche lo ha permesso per una volta di spuntare e radicarsi, non potesse più smettere di intensificarsi al massimo, secondo un processo automatico che può essere analizzato come segue. Quindi la vita è impressione ovunque nell'universo e emerge, cerca di spuntare, di radicarsi, dopodiché non smette più di intensificarsi e cerca di crescere al massimo delle sue possibilità. In partenza c'era la moltiplicazione. Grazie alla sua natura fisico-chimica, la materia vivente, fin dai suoi stadi inferiori, presenta lo straordinario potere di riprodursi in modo geometrico, indefinitamente. Difatti, uno dei capisaldi dell'aspetto biologico, l'abbiamo detto fino alla nausea, è la riproduzione, insieme alla sopravvivenza, dove la sopravvivenza è una sorta di parentela con questa idea di irreversibilità del fenomeno. A questo punto, per quanto minuti e dispersi abbiano potuto essere inizialmente sul pianeta gli ammassi di proteine vitalizzate, queste macchie di proteine sparse qua e là hanno potuto estendersi rapidamente fino a invadere la superficie dell'intero astro, intendendo come astro il pianeta Terra. E questa diffusione su una curvatura limitata ha prodotto, dopo un certo periodo di libera espansione, una compressione sempre più forte. Sottomesso a una pressione meccanica crescente, un gas cambia generalmente di stato. Questa è la fisica classica che ce lo dice. Similmente, sottomessa per schiacciamento in un volume chiuso a una crescente compenetrazione biologica, una moltitudine di individui, una massa vivente, reagisce organizzandosi su se stessa, cioè trovando attraverso una selezione di tentativi le combinazioni individuali e collettive che le permettono di emergere meglio. Le combinazioni migliori saranno di fatto quelle con gradi di complessità più elevati e correlativamente con indeterminazione più avanzata. Qui Teilhard dice, ipotizza intanto il meccanismo evolutivo, è stato abbastanza chiaro e trasparente, no? Una massa vivente che si organizza su se stessa attraverso una selezione di tentativi, questo mi richiama il meccanismo evolutivo, però attraverso questo meccanismo evolutivo aumentano i gradi di complessità. Ciò che oggi è dibattuto nella teoria della complessità è se effettivamente l'evoluzione sia orientata a produrre più complessità. La complessità crea dei problemi al riduzionismo scientifico di oggi, perché il riduzionismo è basato molto sul caso, sulla casualità. La complessità, la progressiva organizzazione delle cose, la si vorrebbe far passare per un caso, ma stride un poco, ecco, perché in effetti il più complesso è anche quello che più facilmente è in grado di accedere al flusso di energia e di informazione. E quindi nel caso della vita il più complesso è quello che alla fine sopravvive meglio. E quindi la complessità in qualche maniera verrebbe selezionata all'interno dell'ambiente naturale. E quindi ci sarebbe una sorta di orientamento, che è una parola molto difficile da usare in biologia, una sorta di orientamento verso il progressivo crescere della complessità. E questo è un tema un po' controverso, un po' dibattuto all'interno dei biologi, che batte anche un pochino con una sorta di ideologia che vuole a tutti i costi inserire il caso, e contro un'altra sorta di ideologia che a tutti i costi vorrebbe un indirizzo verso una divinità superiore. In realtà siamo un po' a metà strada, certo che la complessità presente sulla faccia della Terra è innegabile. Anche perché noi, come uomini, come menti umane, non possiamo tirarci fuori dal fenomeno. Cioè noi non possiamo vivere eternamente come terzi che osservano la realtà che gli sta attorno, ma loro non si sporcano le mani, non sono mai in mezzo. Noi facciamo parte di questa realtà, con tutta la nostra tecnologia. Cioè, è lo stato vivente della materia che ha prodotto il tablet o i computer che noi utilizziamo tutti i giorni. Non è altro. Certamente c'è stata una casualità che ha fatto emergere questo stato vivente. Perché una casualità? Perché sul pianeta Terra, combinazione, si sono coagulati una serie di elementi che hanno permesso alla materia di esprimere il suo stato vivente, così come combinazione di altri elementi permettono alla materia di esprimere il suo stato solido. o il suo stato di plasma o il suo stato di particella. Cioè, a seconda delle condizioni, la materia e l'energia assumono certe forme. Sulla Terra l'energia e la materia hanno assunto la forma di questo pianeta. Ma su questo pianeta ci sono state le condizioni perché potesse esprimersi la vita e potesse venire fuori come fenomeno emergente. Nell'arco di 4 miliardi di anni la vita ha prodotto il computer. Non possiamo dire che il computer non fa parte del processo evolutivo che ha condotto dai batteri ai pluricellulari e fino all'uomo. Il computer fa parte di quel processo lì. Non nasce da altre parti. Allora, questo processo di complessificazione, per usare una parola teilhardiana, in qualche maniera bisogna pur prenderlo in considerazione. Noi, altrimenti siamo noi Dio, che si tira fuori da tutto il fenomeno, da tutto il sistema, e lo guarda dall'alto. Non è così. Noi siamo parte del fenomeno. E come parte del fenomeno siamo una parte molto, molto complessa. Perché poi gli scienziati, i biologi, dicono che il nostro cervello è l'oggetto più complesso dell'universo, no? E il nostro cervello ha estrinsecato se stesso cercando di esprimersi nei computer, ecco, cercando di modellizzarsi nei computer. Quindi la questione è controversa, ma certamente noi siamo in presenza di una complessità innegabile che è maturata per evoluzione. Perché se noi apparteniamo al ramo degli ominidi, ma poi lo vedremo, e nell'ambito del ramo degli ominidi è rimasto questo Homo sapiens sapiens, che si è distinto dagli altri rami che hanno anche portato i gorilla e gli scimpanzé, questo Homo sapiens sapiens poi, siccome lo dicevamo prima, no? Come la pentola a pressione, come questo vapore che da qualche parte va, da qualche parte è andato questo Homo sapiens che si è formato e ha prodotto ciò che ha prodotto. Ma l'Homo sapiens fa parte della biosfera, fa parte della natura, fa parte di un processo evolutivo che ha condotto fin qui. Per cui io credo che noi siamo effettivamente l'esempio più clamoroso di come l'evoluzione abbia selezionato una profonda complessità. E allora torniamo con Teilhard, che dice: le combinazioni migliori saranno di fatto quelle con gradi di complessità più elevate e correlativamente con indeterminazione più avanzata. L'indeterminazione è importante perché l'omogeneo disordinato, lo vedremo la prossima volta quando si parla di entropia, mi porta, per esempio, in fisica alla morte termica, mentre invece il disomogeneo, quindi l'indeterminato, ma ordinato, mi porta a un qualcosa che esiste e che si complessifica. In particolare, il nostro cervello è indeterminato, come tutto quello che c'è all'interno della complessità. Il nostro cervello è indeterminato perché, dato un segnale tramite gli organi di senso al nostro cervello, non possiamo sapere quale sarà la risposta. Cioè, se io guardo una luce rossa, l'abbiamo già detto altre volte, ognuno di noi reagisce in modo diverso. Perché il nostro cervello, come macchina complessa, ci evoca dei ricordi, ci evoca delle associazioni, vede il rosso più o meno rosso rispetto ad altri. Quindi è indeterminata la risposta che verrà fuori. Non è prevedibile a priori. Però
c'è qualcuno che dice il contrario.
C'è qualcuno che dice il contrario, ma a livello di semplificazioni. Allora, all'interno di determinati casi particolari, certamente esiste il principio di causa-effetto. Se io prendo questa birra e la lascio andare dalle mie dita, inevitabilmente io so che cade per terra, perché esiste la forza di gravità. Ma è un fenomeno estremamente particolare questo. Se invece io do uno schiaffo a una persona, non so come reagirà quella persona.
No, però c'è qualcuno che dice che siamo tutti comunque determinati alla nostra maniera, siamo il frutto del caso, dell'evoluzione, della nostra chimica, ma è tutto lì.
Sì.
Per cui non sappiamo come reagiamo, ma reagiamo così come siamo fatti. Per cui nessuno ha più colpa di niente, nessuno è più responsabile.
Quello che volevo dire è che certamente ognuno di noi ha una sua struttura, ma ognuno di noi ha una sua struttura. Cioè non siamo dei robot o delle automobili che vengono prodotte tutte uguali, no? Ognuno di noi è differente dagli altri. A questo punto c'è un esempio curioso, che alcune signore molto ricche, tanto affezionate al loro gattino o al loro cagnolino, hanno chiesto la clonazione del loro amico animale e l'hanno ottenuta pagando il giusto. Ma una volta che hanno avuto il loro animale clonato, non l'hanno più riconosciuto. Perché l'animale clonato, sebbene fisiologicamente o fenotipicamente fosse identico all'animale di partenza, ma a livello cerebrale non era più uguale e quell'animale lì reagiva secondo sue caratteristiche intrinseche. Allora a questo punto vi dico che la norma strutturale del DNA si replica, produce un fenotipo che è ben determinato, cioè tutti abbiamo 5 dita, poi c'è anche qualche caso di 6 dita, ma lasciamo perdere i casi particolari. Tutti abbiamo 2 braccia, 5 dita, 2 gambe, camminiamo in un certo modo, abbiamo la testa messa in una posizione, gli occhi, i caratteri facciali, l'immagine facciale, già quella comunque è caratteristica di ognuno. Ma se vogliamo, il nostro corpo, per quanto sia una macchina incredibile, ma non è così complesso come il nostro cervello. All'aumentare di complessità aumentano le possibilità di reazione, ma aumenta anche l'indeterminazione degli effetti prodotti. Per cui il nostro corpo reagirà abbastanza in un certo modo, il nostro stomaco, se gli buttiamo dentro qualcosa, sicuramente butta fuori dell'acido cloridrico per digerire e nel nostro duodeno arrivano i succhi gastrici. Cioè, sappiamo che è così. Ma il nostro cervello, a fronte di uno schiaffo, può reagire con un mitra, può non reagire, può dare un altro schiaffo, oppure può fare un'indagine psicologica sulla mente che ha prodotto lo schiaffo di partenza. Cioè, può avere delle reazioni assolutamente incredibili. Quindi non è che a uno schiaffo la risposta sia un altro schiaffo. Non si sa. Dipende. Dipende appunto dal contesto. Ma questo succede perché la complessità è piuttosto estesa, ampia. Quindi a un livello di complessificazione maggiore segue anche una indeterminazione più avanzata. Difatti, l'abbiamo detto l'altra volta, con la teoria della complessità, il principio di causa-effetto diventa un qualcosa di particolare, l'ho detto prima, riservato a certi ambiti e a certe caratteristiche. Ma quando le caratteristiche sono complesse, la risposta non è prevedibile, c'è l'imprevedibilità della risposta. In più, nell'ambito della complessità c'è anche l'imprevedibilità delle cause, cioè cause diverse possono portare a un medesimo effetto. Tanto è vero che il nostro cervello, sempre macchina complessa, attua un meccanismo che è chiamato degenerazione, in virtù del quale aree diverse del cervello sono in grado di produrre il medesimo effetto finale. È per questo che in presenza di un ictus, ad esempio, dopo gli opportuni mesi di recupero, certe aree sono distrutte, ma il cervello riesce a ottenere lo stesso gli effetti di quelle aree utilizzando dei meccanismi vicarianti differenti. E questo è una sorta di molteplicità di cause che producono lo stesso effetto. Così come una causa può avere una molteplicità di risposte, dipende. E il metodo evolutivo è quello che permette di fare poi le scelte. Per evoluzione si sceglie quella che è la risposta più adatta a quello stimolo. Oppure, per evoluzione, si sceglie il meccanismo più adatto per fornire la risposta richiesta. Quindi c'è questa indeterminazione legata alla complessità. Per scrupolo di obiettività scientifica, dice Teilhard, certi biologi esitano, Teilhard non era davvero uno stupido, certi biologi esitano ancora a vedere nello sviluppo storico della vita terrestre null'altro che uno spiegamento indefinito di forme che si attuano sullo stesso piano. Sono d'accordo su un numero sempre crescente di viventi e di combinazioni viventi, ma tuttavia non più vita. Con quali ragioni sosterremmo che un mammifero è più di un polipo? E qui c'è il processo di complessificazione. Una mosca è meno di un uomo, cioè un uomo dal punto di vista cerebrale è più di una mosca o più di un polipo. E Teilhard si interroga con quali ragioni sosterremmo che un mammifero è più di un polipo. Maggiormente suggestiva e convincente di questa visione piatta del mondo biologico si rivela al primo sguardo la prospettiva tridimensionale di un astro dove per effetto di compressione planetaria lo stadio di complicazione o cosa analoga, la temperatura psichica della biosfera si ritrovi oggetto di continua crescita. Temperatura psichica è un po' un'immagine per dire, no? La temperatura dell'acqua mi produce il vapore. Aumentando lo psichismo ottengo degli effetti. Così si spiega l'avvicendamento per passaggi successivi, dagli artropodi ai vertebrati, dai pesciformi ai tetrapodi, poi la prevalenza progressiva dei mammiferi all'interno dei tetrapodi e a poco lo sviluppo graduale dell'asse dei primati, la crescita, globalmente irreversibile, costantemente accelerata, lungo certe linee privilegiate della cerebralizzazione. Dalle origini della vita fino ai nostri giorni. In effetti, la quantità e la qualità della sostanza nervosa cefalizzata non sono mai state così grandi sulla Terra come in questo momento. Questa visione ortogenetica dell'evoluzione animale sta raccogliendo l'unanimità dei ricercatori, ma non assume pieno valore, a mio avviso, che nella misura in cui implica una catena psichica continua che risalga alle origini della vita, cioè implica che si è in presenza di un processo di complessificazione che parte dalle origini della vita e che arriva fino a noi. All'interno del processo di complessificazione si inserisce quello di cerebralizzazione. Lungo l'immenso corso dei tempi geologici si constata che i diversi anelli di questo meccanismo concatenato non cambiano in modo essenziale. Sembra che il fattore principale di progresso continui a essere il gioco delle forze di selezione naturale, che seleziona dall'esterno i prodotti meglio riusciti e più adatti di una espansione interiormente disordinata. Cioè l'espansione prova 100 tentativi diversi, Il nostro cervello prova 50 risposte diverse a un certo evento e poi, nell'ambito di queste risposte disordinate, viene selezionata la risposta più adatta. Questo dice Teilhard. All'altezza dell'ultimo anello della catena, ossia al livello della presa di coscienza, sembra delinearsi nel corso del tempo una trasformazione importante, perché in virtù stessa della crescita selettiva dello psichismo nella biosfera, è inevitabile che ogni nuovo elemento superiore generato dall'evoluzione, nella misura in cui è più cosciente, abbia un raggio d'azione più grande. Per il semplice fatto della sua ultracerebralizzazione, occupa più posto. Noi ormai occupiamo tutta la Terra, ma la occupiamo per evoluzione, perché l'aereo è comparso come intuizione nella testa di Leonardo ed è stato realizzato dai fratelli Wright all'inizio del Novecento. Beh, le mongolfiere, no? L'idea del volo. Ma poi si è sviluppato tantissimo negli ultimi anni e ci ha permesso di girare su tutta la Terra. Ieri sera parlavo con della gente che dice: ah, andremo a trovare i nostri figli in Australia. Si è sposato, stiamo 5 settimane. Dico, quanto tempo impiegate? Ci vorranno ben 22 ore di aereo. Che roba pazzesca. Magellano, quando ha girato tutta la Terra, ha piegato anni, no? Adesso con 22 ore di aereo, che sono già lunghi, difatti si stanno studiando i supersonici, eccetera, eccetera, si arriva in Australia, cioè dall'altra parte della Terra. Metà Terra in 22 ore. A livello di atmosfera, perché a livello di stazione spaziale sappiamo che la stazione spaziale gira 13 o 14 volte in un giorno intorno alla Terra, quindi ce li abbiamo già anche i mezzi veloci, no? Ma per dire come l'aumento di cerebralizzazione e di coscienza ha richiesto degli spazi sempre più grandi. E a noi non basta più la Terra, effettivamente, mandiamo le sonde su Marte, cioè stiamo già guardando il sistema solare, perché la nostra coscienza è irrequieta e vede grande. Per il semplice, dunque, fatto della sua ultracerebralizzazione, occupa più posto. Dapprima sostenuto dalla sola moltiplicazione, la compressione della materia vivente si mette dunque ad aumentare a poco sotto l'effetto della sua espansione psichica interna. La catena si chiude su di sé e l'intensità del fenomeno tende a salire quasi verticalmente. E lo vediamo, no? Da questo punto di vista, per usare un'altra immagine, si può dire che la tinta psichica della Terra, guardata da molto lontano da un osservatore celeste, non avrebbe smesso, per due ragioni congiunte, di volgere verso l'alto da milioni di anni in milioni di anni, nel corso dei tempi geologici, fino al momento particolarmente commovente e critico in cui all'interno di una chiazza di irraggiamento più attivo, interessante l'Africa e il sud dell'Asia, una serie di scintille avrebbero cominciato ad accendersi preludendo l'incandescenza che caratterizza oggi l'ominizzazione. Quindi Teilhard, scienziato tutt'altro che sprovveduto, come vi ho già detto altre volte, parlava probabilmente dell'Etiopia, dove probabilmente ha avuto origine la specie umana che si è diffusa su tutta la Terra, e prelude all'incandescenza che caratterizza l'organizzazione. Qui c'è un po' di poesia, secondo Teilhard, ma è un'immagine molto chiara l'incandescenza che Teilhard aveva in testa. Adesso noi sappiamo che c'è questa incandescenza, perché dalla stazione internazionale, che per noi italiani, visto che ce n'è una, è diventata importante, prima no, si vedono tutte queste luci delle città, no? Questa incandescenza che ricopre la superficie terrestre, più accentuata in Europa, meno sul deserto del Sahara, chiaramente, no? Ma tutto dove ci sono queste menti coscienti sparse, queste scintille di consapevolezza, dallo spazio si vede una luce che non finisce più. E non sono peregrine queste immagini. Per vicino che sia agli altri grandi primati, rispetto ai quali per la sistematica zoologica non costituisce che una semplice famiglia, l'uomo si distingue psichicamente da tutti gli altri animali per il fatto assolutamente nuovo che non solo sa, ma sa di sapere, come abbiamo sempre detto. Per la prima volta sulla Terra, in lui la coscienza si è ripiegata su se stessa fino a diventare pensiero o coscienza riflessa. Inizialmente, per un testimone non attento, questo evento avrebbe potuto sembrare di poca importanza. In realtà rappresentava niente di meno che un vero e proprio nuovo sprigionarsi della vita terrestre. Riflettendosi psichicamente, la vita si è positivamente impegnata in una nuova partenza, cioè siamo in presenza di un nuovo passaggio di soglia, di una nuova transizione di fase. Quello che abbiamo già sempre detto, la materia, la vita, il pensiero riflesso. Più che la coscienza riflessa, il pensiero riflesso, perché la coscienza è presente anche in molti animali, a gradi diversi di importanza e di peso, ma comunque è presente. Il pensiero riflesso esteso è presente nella specie umana.
Ma non a tutti.
Prego?
Non a tutta.
Non a tutta. Non a tutta. Non a tutta. Questo è vero. Su un secondo giro di spirale più stretto del primo, ha ripreso la vita per la seconda volta il ciclo originale di moltiplicazione, di compressione, di interiorizzazione. Allora Teia cosa dice? La materia mi produce la vita. Quale vita? I batteri. Hai voglia di parlare di vita? Sì, i batteri sono presenti ovunque, importanti, ma alla fine sono batteri. E i batteri cosa hanno fatto? Si sono moltiplicati? Si sono, nelle immagini di Teia, compressi, sono andati in pressione e hanno prodotto i pluricellulari, e andando avanti questa compressione si è arrivati all'interiorizzazione. Con questo ciclo di moltiplicazione, di compressione, di interiorizzazione, la vita è arrivata al pensiero riflesso. Ma nel momento in cui passa la soglia del pensiero riflesso, inizia un nuovo ciclo di moltiplicazione, di compressione, di interiorizzazione, che porterà probabilmente una nuova soglia. Porterà o ha portato? Perché il ciclo di moltiplicazione, compressione e interiorizzazione che ha fatto comparire il pensiero riflesso è avvenuto intorno ai 100.000 anni fa. È circa 100.000 anni fa che inizia a comparire il pensiero riflesso e che poi si sviluppa fino ad arrivare ai giorni nostri. È un processo molto veloce, perché 100.000 anni sono ben pochi rispetto ai 5-6 milioni di evoluzione umana e alle centinaia di milioni che sappiamo. Però noi siamo in presenza degli effetti di 100.000 anni di pensiero riflesso, che si è moltiplicato, compresso e interiorizzato. E così, a partire da certi focolai di riflessione comparsi con evidenza all'avvicinarsi del Pleistocene, un qualche punto della zona tropicale o subtropicale del vecchio mondo, in un qualche punto di questa zona tropicale del vecchio mondo, si è rapidamente formato, così come possiamo contemplarlo oggi, lo strato pensante della Terra, o noosfera. un neoavvolgimento planetario strettamente solidale alla biosfera su cui si radica, pur restando da essa ben separato da un sistema autonomo di circolazione, di innervazione e infine di cerebralizzazione, la noosfera, uno stadio nuovo per una vita rinnovata. Sembra uno slogan, però se ci pensate bene, dalle primissime tribù ancestrali si è arrivata la civiltà degli Egizi, ma si è arrivata la civiltà del computer di oggi. E la noosfera è diventata sempre più una realtà consistente, cioè un sistema autonomo di circolazione. Pensate come circolano le informazioni oggi, a livello di onde elettromagnetiche, no? Quindi siamo circondati da onde elettromagnetiche che trasmettono informazioni. Di circolazione, chiaramente, di innervazione, perché questa informazione arriva ovunque dentro di noi, e di cerebralizzazione, perché il nostro cervello non ha più bisogno di studiare tante cose. Pigia un tasto, l'informazione c'è, deve essere abile a elaborare questa informazione e a darne dei significati. Per dirla con un esempio terra-terra, i nostri bambini non vanno più in prima elementare a fare le aste. Le aste ormai le hanno fatte prima di entrare alla prima asilo. Cioè quando...
Però non riescono ancora a fare le aste dritte.
Vabbè. Ma nel momento in cui arrivano alla scuola elementare hanno tanti elementi in mano che sono molto più avanti rispetto a precedenti generazioni di bambini. Esistono altri problemi di alienazione, ma questo per dire che gli strumenti intellettuali che ci sono a disposizione oggi fanno sì che l'uomo stesso sia molto più avanti rispetto a tempi passati, perché è inserito in questa noosfera cerebralizzata. La noosfera, uno stadio nuovo, un nuovo passaggio di soglia per una vita rinnovata. Fino all'uomo si può dire che fosse la selezione naturale a perseguire l'alta direzione in materia di morfogenesi e di cerebralizzazione, mentre a partire dall'uomo sono le forze di invenzione che hanno cominciato a prendere in mano le redini dell'evoluzione. Cambiamento tutto interiore senza ripercussione diretta sull'anatomia, ma cambiamento che induce, ora lo constatiamo, due conseguenze decisive per l'avvenire. La prima conseguenza consiste nell'aumento senza limiti del raggio di influenza che emana da ogni vivente. Anni 50, ma 64 anni dopo, noi scriviamo due parole, pigiamo un tasto e quelle due parole sono gli Stati Uniti. Quindi il nostro raggio di azione si è allargato tantissimo e quindi aumento senza limiti del raggio di influenza che emana da ogni vivente. Facciamo un esempio ancora più esteso: la nostra cosmonauta che orbita a 400 km dalla Terra pigia un tasto e parla con il nostro Presidente della Repubblica e dal suo studio, la trasmissione viene mandata a tutti i nostri televisori. E noi, seduti lì mentre mangiamo la nostra minestrina, vediamo, non solo ascoltiamo, vediamo una persona che è a 400 km sopra la Terra, in un ambiente che non è più terrestre. Ha pigiato un tasto, il suo raggio d'azione sono stati potenzialmente 50 milioni di italiani. È incredibile, da un certo punto di vista. Dall'altro punto di vista è abitudine, fa parte della vita, della nostra vita di tutti i giorni, che però non è così scontata la nostra vita di tutti i giorni, perché arriva da vite precedenti che consideravano magia un effetto del genere. La seconda conseguenza è questo cambiamento che c'è stato. La seconda conseguenza, ancora più rivoluzionaria, è di offrire a un numero crescente di individui la possibilità di unirsi e di umanizzarsi sempre più strettamente al fuoco inestinguibile della ricerca in comune. Nell'uomo la vita, partendo dal quaternario, non ha smesso di sovrasvilupparsi alla seconda potenza. Vabbè, insomma. Ora, dopo qualche centinaia di migliaia d'anni di durata del fenomeno, non si moltiplicano i segni che il processo, lungi dal rallentare, sta abbordando una fase particolarmente accelerata e critica dell'evoluzione? Negli anni 50, scriveva, aprile 50 scriveva questo, e vedeva davvero lungo, perché dagli anni 50 a oggi c'è stata questa accelerazione, e c'è stata in una maniera assolutamente incredibile. Io ho detto, vi porto questo fascicolo delle scienze, scusate, è datato 2009, ottobre, è datato, perché in 5 anni di crescita scientifica e tecnologica sono successe delle cose incredibili rispetto a quello che c'era a ottobre 2009. Quindi questo processo di accelerazione c'è tutto. Però io vorrei tornare un attimo indietro, perché dice: a partire dall'uomo sono le forze di invenzione che hanno cominciato a prendere in mano le redini dell'evoluzione. Qui c'è un concetto importante da sottolineare, che in natura, dove prevale il caso e la probabilità, l'evoluzione è un meccanismo naturale che provvede a selezionare gli animali in maniera che il più adatto si riproduca di più, sia più numeroso, eccetera, 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 con tutte le varianti che poi ci sono nell'evoluzione. Ma l'uomo consapevole ha identificato il meccanismo dell'evoluzione, gli ha dato un nome, all'interno di quel nome ha inserito le modalità secondo le quali quel meccanismo funziona, e ha detto: adesso ho capito com'è, può tornarmi utile col progresso dell'ingegneria genetica. Gli è tornato utile, e quindi l'uomo di oggi non subisce il meccanismo dell'evoluzione, lo usa, si fa.
Farà un essere nuovo che non sarà più umano.
E questo è possibile, ma certamente farmaci nuovi vengono costruiti utilizzando un metodo evolutivo, non più un metodo di causa-effetto. Metto quel sostituente chimico, ottengo quella molecola e allora ho quell'effetto. No, no, questo appartiene alla vecchia scienza. Oggigiorno si modificano magari dei batteri o si mettono nei fermentatori questi batteri modificati e si producono delle sostanze nuove. Queste sostanze nuove vengono testate per vedere quali sono le più adatte, cioè per ottenere un certo effetto. Cioè si utilizza proprio il metodo evolutivo per ottenere dei risultati che avrebbero richiesto dei tempi lunghissimi, delle scoperte incredibili, delle pensate infinite, mentre invece utilizzando il metodo evolutivo è il metodo stesso che fa, è questo motorino e mi produce il mio risultato. Questo è vero nel campo della farmacologia e sta diventando vero nel campo della medicina, per cui si parla di medicina evolutiva, stanno uscendo le prime cose, è vero nel campo dell'informatica, perché se ricordate io vi ho parlato di programmazione genetica, dove sono i computer che utilizzando il metodo evolutivo producono dei progetti anche migliori di quelli congegnati dagli ingegneri, in maniera del tutto casuale, utilizzando il metodo. Ma capite che il pensiero riflesso, cioè quella materia che si è vitalizzata, che ha prodotto il pensiero riflesso, ha anche prodotto quella stessa materia la capacità di utilizzare i metodi che l'hanno fatta diventare consapevole. E questo è il pensiero riflesso. C'è un meccanismo che fa emergere in me la consapevolezza, allora io rifletto sul meccanismo che mi ha prodotto la capacità di riflettere su di lui, e quando l'ho capito, gli ho dato il nome e l'ho classificato, lo prendo e lo utilizzo secondo i miei scopi. E questo è il riflettere su di sé e sull'ambiente e su come siamo emersi noi. Per cui la frase di Teilhard, mentre a partire dall'uomo sono le forze di invenzione che hanno cominciato a prendere in mano le redini dell'evoluzione. E questo è vero, perché oggi c'è anche soltanto sfogliando le scienze, ci sono fior di articoli che dicono come si utilizzi il metodo evolutivo per fare delle cose. Quindi l'uomo l'ha veramente presa in mano l'evoluzione. Cambiamento tutto interiore, questo prendere in mano l'evoluzione, e senza ripercussione diretta sull'anatomia. Cioè, noi non siamo molto distanti dall'Homo sapiens di 20.000 anni fa. Avremo forse un po' meno masse muscolari, ma insomma più o meno siamo lì. Ma la nostra interiorità è ben diversa. Questo cambiamento che è avvenuto al nostro interno lo constatiamo negli anni 50, ma ancora di più negli anni 2000. Questo cambiamento ha indotto queste due conseguenze decisive per l'avvenire. L'abbiamo visto, una, l'aumento senza limiti del raggio di influenza che emana da ogni vivente. La seconda, ancora più rivoluzionaria, e qui ci soffermiamo, è di offrire a un numero crescente di individui la possibilità di unirsi e di umanizzarsi sempre più strettamente al fuoco inestinguibile della ricerca in comune. E allora che cosa ci sta a fare qui la rigidità delle religioni? Che producono Kalashnikov che sparano. Cosa c'entra questo con il progetto di umanizzazione, col processo di umanizzazione che è in atto da decine, centinaia di migliaia di anni? Cioè tutto questo lunghissimo cammino che ha portato a questa meraviglia del pensiero riflesso, a queste scintille di vita, di supervita, come la chiama Teilhard, che sono comparse su questo pianeta, ecco, tutto questo processo deve franare nel proiettile di un Kalashnikov e nella rigidità di una religione che dice tutto è stato detto e nulla potrà essere più detto. Questo non è il futuro dell'uomo, perché la verità è molto, ma molto più larga di quello che potrà mai arrivare a pensare il rituale religioso. Il cammino spirituale è una cosa diversa. Ma provate ad andare all'interno di queste piccole religioni che usano i Kalashnikov e vedrete che i veri spiriti, quelli che veramente applicano la ricerca spirituale, quelli che inseguono il loro anelito mistico, ecco, questi sono perseguitati ed eventualmente terminati con un altro proiettile di Kalashnikov. E non vi sto raccontando delle fantasie, è una realtà. Allora, riprendiamo Teilhard. La seconda conseguenza di questo processo di complessificazione, di cerebralizzazione e di consapevolezza, questa conseguenza è ancora più rivoluzionaria ed è quella di offrire a un numero crescente di individui la possibilità di unirsi e di umanizzarsi, non di disumanizzarsi con un colpo di arma da fuoco, ma di unirsi tra di loro e di umanizzarsi sempre più strettamente nel fuoco inestinguibile della ricerca in comune. Perché la ricerca in comune, il processo, il cammino spirituale, Ritorno con la mia frase di questo Don Enrico Molgora, che è un prete qua di Torino, di Valtimora, che ha uno spirito grande come la sua corporatura, insomma. Ecco, la ricerca spirituale decodifica delle fettine di verità. Ma proprio perché decodifica delle fettine di verità, ci fa intuire il bagliore scintillante della verità tutta intera, ma ce lo fa intuire, non ce lo mette nelle nostre mani, a nostro uso e consumo, per poterlo utilizzare contro qualcuno. Ci fa intuire quello che è il nostro cammino verso la verità tutta intera, che non è contenibile all'interno delle menti umane e di meno ancora all'interno delle rigidità di qualche religione. È molto di più di un rituale di 2, 3, 4, 5, 10, 20 preghiere al giorno, che sconfinano di più con l'ossessività che non con il cammino spirituale. Il cammino spirituale è una cosa diversa da una ritualità che, se non la pratichi, ti merita la morte. È insensata una ritualità del genere. La possibilità di unirsi e di umanizzarsi. Ecco, il nostro cervello è in grado di produrre la consapevolezza perché è costituito da parti differenti tra loro. La differenziazione cerebrale è indispensabile per la consapevolezza, a patto che questa differenziazione cerebrale integri informazione, cioè sia la premessa e la base per integrare l'informazione che arriva dall'esterno. Allora, la differenziazione delle aree cerebrali permette di integrare l'informazione e, nel momento in cui la integra, di darle un significato e, grazie a quel significato, di produrre un comportamento. Allora non si può pensare all'omogeneità. Già il nazismo, che è l'ultima esperienza in ordine storico, pensava all'omogeneità. Già il nazismo diceva: noi abbiamo la verità in mano ed è giusto quello che diciamo, non è discutibile. Se qualcuno discuteva, c'era il colpo di Kalashnikov. E non sto pensando a chissà chi, sto pensando al movimento della Rosa Bianca, degli studenti giovani universitari che quindi avevano avuto accesso alla conoscenza del tempo e che dicevano: ma no, parliamone, ci possono essere delle prospettive diverse. È bastato quello per meritare la forca. E sono finiti come sono finiti. Allora non possiamo ritornare sempre allo stesso punto di partenza che nel Novecento è stato il nazismo e il fascismo in Italia. Vogliamo finalmente andare avanti? O dobbiamo ritornare sempre indietro di 600 anni nella storia? E si aprono delle prospettive ben diverse davanti a noi. Cioè le prospettive della differenziazione e dell'integrazione. Cervelli diversi vedono cose diverse. Ma la cosa che ho visto io non è la cosa giusta, è una fetta della cosa giusta. E la cosa che hai visto tu non è la cosa giusta, è una fetta della cosa giusta. Ma se mettiamo insieme le due cose che abbiamo viste, diverse una dall'altra, forse vediamo un pochino meglio verso la cosa giusta. Non vedremo tutta intera la cosa giusta, ma vedremo un pochino, cammineremo un po' meglio verso la cosa giusta. Allora, questa frase di Teilhard, la seconda prospettiva, lo dice Teilhard, ancor più rivoluzionaria è di offrire a un numero crescente di individui la possibilità di unirsi e di umanizzarsi sempre più strettamente al fuoco inestinguibile della ricerca in comune, non delle rigidità religiose e rituali. C'è quasi da chiedersi, e questa è una domanda provocatoria che faccio a tutti voi, C'è da chiedersi, ma nel terzo millennio è ancora necessaria la religione o è necessario qualcosa che vada oltre la religione? Cioè, è necessaria la ritualità fine a se stessa? È necessario un modello di religione che ci arriva da 60.000 anni fa, quando la coscienza era cominciata a comparire sulla terra, e che questo fenomeno religioso ci ha accompagnati per tutti questi 60.000 anni, oppure oggi siamo arrivati a un livello di consapevolezza tale che, partendo dal fenomeno religioso, vogliamo andare un pochino oltre? Allora io vi dico, e mi permetto di dire questa cosa qua, se 4 miliardi di anni fa e si è passata la soglia della vita, se 100.000 anni fa si è passati la soglia del pensiero riflesso, se 5.000 anni fa si è passata la soglia della conoscenza, perché il pensiero riflesso ha cominciato a mettere per scritto e quindi a diffondere i pensieri che non erano più legati alla memoria di qualcuno, io voglio dirvi che 2.000 anni fa si è passata la soglia della spiritualità autentica. Cioè si è aperta una strada che va oltre il fenomeno religioso umano, oltre il fenomeno religioso di terra, un fenomeno religioso che è nato da un animale arrivato alla consapevolezza e che nel momento stesso in cui è arrivato alla consapevolezza ha cominciato a buttare fuori questa strana cosa che è andata sotto il nome di religione, con i suoi idoli e le sue divinità. 2.000 anni fa noi qui abbiamo parlato del fuoco inestinguibile della ricerca in comune, ma 2.000 anni fa è venuto fuori un altro fuoco che è stato raccolto nel racconto del Vangelo, il fuoco dello spirito autentico che si è rivelato lui, è il fuoco della Pentecoste che è venuto fuori 2.000 anni fa. Allora questi benedetti uomini che fanno la ricerca in comune vogliono lasciarsi alle spalle una volta per tutte la ritualità di una religione di terra e animale per accogliere in tutta la sua profondità l'annuncio evangelico, che non vuol dire non fare più, permettetemi anche questa parola un po' particolare, non vuol dire non fare più dei gesti insieme. Perché noi uomini, nella nostra fisicità, abbiamo bisogno di gesti. Io mi sto esprimendo con dei gesti e quindi abbiamo bisogno di gesti. Ma i gesti che io vi faccio in questo momento sono dei gesti che vi trasmettono dei significati. La stessa cosa avvenga nelle ritualità che noi utilizziamo per esprimere il nostro cammino spirituale. Allora, se queste ritualità che noi facciamo ci aprono, e qui torno a essere noioso nel dire le stesse cose, ma mi sembrano importanti, se queste ritualità ci aprono quegli spazi di infinito dove finalmente noi possiamo illuminarci dell'immenso che si è rivelato, allora sono strumenti buoni. Ma se quelle ritualità ci riportano indietro nelle religioni animali e di terra che ci hanno accompagnati per 60.000 anni, piene di idoli delle più varie fogge, allora non ci siamo più. Qualcuno in televisione, perché ha avuto anche il buon gusto di farsi ritrarre da una telecamera, ha alzato il Kalashnikov e, battendogli contro una bella mano, ha detto: questo porta avanti la religione. Beh, è discutibile il mezzo, ma certamente quel Kalashnikov alzato in alto è un idolo, come il vitello d'oro dei bravi ebrei al tempo di Mosè, o come Giove Pluvio, o Giunone, o Zeus pieno di fulmini. È la stessa cosa, è sempre una idolatria. Allora, voi capite che siamo in un momento delicato perché di transizione. Qui c'è un vecchio modo di concepire la vita dell'uomo che si sta scontrando con un mondo nascente di opportunità e di aperture e di grandezza spirituale. Certo che il mondo nascente con queste opportunità di grandezza spirituale è un mondo nascente e, come tutti gli infanti, ha bisogno di crescere, ha bisogno di spazio, ha bisogno di educazione, ha bisogno di riflessione. E quindi io torno a ripetere un vecchio concetto: è con una spiritualità nuova che nascerà un mondo nuovo. E qui ribadisco ancora una volta, ma tanto questo saggio è una ricapitolazione, ribadisco ancora una volta l'idea che bisogna abbandonare la spiritualità della colpa, che nelle sue estreme conseguenze arriva alla spiritualità del Kalashnikov, per prendere in mano e costruire, accudire e costruire una spiritualità della consapevolezza. Ed è questo che io sto dicendo ai diversi gruppi di teilhardiani, permettetemi questo aggettivo, che io incontro in giro. Cioè di cominciare all'alba del 2015, di iniziare tutti insieme a riflettere su questa spiritualità della consapevolezza e a cercare di costruirla in qualche modo. Proprio la ricerca in comune che permette di unirsi e di umanizzarsi ulteriormente in quanto esseri più spirituali, in quanto esseri più consapevolmente spirituali, in quanto esseri che sanno che come la propria consapevolezza è emersa dalla materia, sanno anche che dalla consapevolezza emerge la spiritualità. E spiritualità e consapevolezza sono fenomeni fisici che appartengono alla struttura fisica della mente consapevole umana. E quindi entrambe vanno agite. Per cui spiritualità della consapevolezza è agire in pienezza tutte le potenzialità che l'uomo ha al suo interno. Allora, se ci mettiamo in questa prospettiva, altro che Kalashnikov. Veramente sono uomini primitivi. Per carità, ammazzano, ma sono uomini primitivi che non capiscono dove effettivamente si va. L'ho fatta lunga, ci sono ancora due pagine, leggo ancora qualche frase, poi mi interrompo e vediamo qualche domanda. Ora, dopo qualche centinaia di migliaia d'anni di durata del fenomeno di cerebralizzazione, quindi di processo di consapevolezza, non si moltiplicano i segni che il processo, lungo da rallentare, sta abbordando una fase particolarmente accelerata e critica dell'evoluzione? Nella misura in cui riusciamo a ricostruirne le peripezie storiche, il raduno e l'organizzazione della massa umana aveva proseguito fin qui in regime di espansione molto più che di compressione. Cioè la massa umana si è allargata su tutta la Terra. Allargandosi sulla Terra ha fatto le tribù, le popolazioni, le religioni, le differenze culturali. Io cucino così, tu cucini cos'ha, io ho ragione a cucinare così, tu sbagli, non si mangia il maiale, ma non si mangiano gli uccelli. Tutte queste grandi confusioni e queste grandi espansioni, molto più che di compressione invece, cioè di pensiero messo in comune. Su un pianeta scarsamente abitato, le diverse civiltà arrivavano a crescere e ad affiancarsi senza grandissimi turbamenti. Giunti infine a contattarsi, i frammenti di umanità, ieri ancora separati, cominciano sotto i nostri occhi a interpenetrarsi fino a reagire economicamente e psichicamente fra di loro. E ciò ha per risultato, data la relazione fondamentale tra compressione biologica e crescita di coscienza, di far aumentare irresistibilmente in noi e attorno a noi il livello del riflesso, cioè del pensiero riflesso. Sotto l'effetto delle forze che la comprimono come in un vaso chiuso, la sostanza umana comincia a planetizzarsi, cioè a interiorizzarsi e animarsi globalmente su di sé, cioè una consapevolezza collettiva. Immaginiamo magari che la specie umana ormai matura stia per rimanere ferma, quello che si diceva prima, che qualcuno la vorrebbe ferma. Eccola allora rivelarsi ancora embrionale. Oltre all'umano che conosciamo, su centinaia di migliaia di anni, si dispiega ormai allo sguardo della nostra possibilità di comprensione una profonda frangia, sebbene oscura, di ultra-umano. Detto ciò, e supponendo che nessun incidente siderale, nessun asteroide, si verifichi lungo il percorso, come finirebbe l'avventura? Cioè, alla fine del ciclo planetario di ominizzazione, si deve prevedere una senescenza o al contrario un parossismo della noosfera? In favore dell'ipotesi della senescenza si presenta immediatamente e naturalmente l'analogia delle nostre fini individuali. Ciascun elemento pensante della Terra è condannato a morire, come potrebbe allora la somma di tutti loro, cioè l'umanità, non invecchiare anch'essa per le stesse ragioni a sua volta? Ecco la prima idea che ci salta in mente, ma questa idea è giusta? Cioè, è sicuro che possiamo estrapolare senza apportare correzioni al modello dell'evoluzione individuale la curva generale dello sviluppo della specie? Nulla lo prova, o piuttosto una precisa considerazione ci dissuade dal farlo, poiché se associati alla crescita dei corpi individuali compaiono certi principi di usura e di disgregazione che nulla sembra poter impedire di accentuarsi con l'età, nulla di simile si lascia scorgere nell'evoluzione globale di una massa vivente considerevole come la noosfera, in cui la legge evolutiva dominante sembra piuttosto essere, per necessità statistica, quella di convergere puramente e semplicemente su se stessa. Più si approfondisce questa differenza, più ci si convince che la moltitudine umana non va tanto verso un rilassamento, quanto piuttosto si eleva nel corso dei tempi verso un qualche stato di tensione psichica superiore. Il che vuol dire che avanti a noi si annuncia non l'intorpidimento dell'anima, ma un punto critico di riflessione collettiva, sotto forma non di un progressivo oscuramento, ma di una brusca folgorazione, esplosione in cui il pensiero portato all'estremo si volatilizzerebbe su di sé. Così, se dovessi scommettere, sceglierei di rappresentarmi la fase ultima di un pianeta vitalizzato. E anche questo, uno scoppio supremo, potrebbe essere considerato biologicamente un finale soddisfacente per il fenomeno umano? Proprio in questo punto si rivela fino in fondo il problema posto alla scienza dall'esistenza dei pianeti viventi. Parlando della crescita della temperatura psichica terrestre, ho sempre supposto che nella noosfera, come nella biosfera, si mantenesse costante il bisogno o volontà di crescere. Nessuna selezione naturale, o ancor meno di invenzione riflessa, se l'individuo non si orienta dall'interno verso il supervivere, o almeno il sopravvivere. Su una stoffa cosmica del tutto passiva e resistente, nessun meccanismo evolutivo potrebbe aver presa. Allora, come non vedere il possibile dramma di un'umanità che perde improvvisamente la passione per il suo destino? Questo disincanto sarebbe concepibile o piuttosto inevitabile se per effetto di riflessione crescente giungessimo ad accorgerci che in un mondo ermeticamente chiuso siamo destinati un giorno o l'altro a finire per morte collettiva totale. Sotto l'effetto di tale spaventosa constatazione non è evidente che nonostante le più violente trazioni della catena di avvolgimento planetario, il meccanismo psichico dell'evoluzione si arresterebbe scarso, appiattito, disgregato nella sua stessa sostanza. Più si riflette a questa eventualità, che non si tratta di un mito come provano certi sintomi morbosi quali l'esistenzialismo sartriano, più si comincia a pensare che il grande enigma proposto al nostro spirito dal fenomeno umano non è tanto di sapere come la vita abbia potuto accendersi sulla Terra, quanto di comprendere come potrebbe svilupparsi senza prolungarsi altrove da qualche parte. Una volta diventata riflessa, non può più in effetti accettare di scomparire completamente senza contraddire biologicamente se stessa, l'irreversibilità di cui vi dicevo. E ancor meno di conseguenza ci si sente disposti a respingere come non scientifica l'idea che il punto critico di riflessione planetaria, frutto della socializzazione, lungi dall'essere una semplice scintilla nella notte, corrisponde al contrario al nostro passaggio per capovolgimento o dematerializzazione su un'altra faccia dell'universo. Non una fine della ultra-umanizzazione, ma il suo accesso a qualche transumano nel cuore stesso delle cose. Tenete conto che in un mondo ermeticamente chiuso siamo destinati un giorno o l'altro a finire per morte collettiva. Allora chi dice oggi che la verità è tutta contenuta in un sistema di valori sta parlando di un sistema chiuso che inevitabilmente andrà a morire. Tenete conto che la scienza, questa dichiarazione di tutto finito, di tutto compiuto, l'aveva già fatta a fine 800, perché si diceva che ormai la fisica aveva capito ogni cosa. E proprio nel momento in cui dicevano quello è uscito il fiorire scientifico dei primi 30 anni del Novecento, con tutto quello che è successo nei successivi 50-60 anni dopo la guerra. Quindi intorno a noi c'è veramente una realtà così grande, così ampia, che il nostro piccolo cervello non può pensare di avere scoperto tutto e di avere in mano la chiave di tutto, perché c'è molto di più di ciò che noi pensiamo di conoscere. E quindi o restiamo un sistema aperto che si confronta, che mette insieme e che costruisce in armonia, o se no veramente si arriva all'annullamento di tutto. E questa meraviglia che aveva preso corpo sulla Terra, questa consapevolezza che era cresciuta, alla fine è uno splendido dono che viene sprecato. E credo che non sia tanto il caso di farlo, ma che sia piuttosto l'idea importante quella di avere non una fine dell'ultra-umanizzazione, perché noi stiamo vivendo l'ultra-umanizzazione oggigiorno, ma il suo accesso a qualche transumano nel cuore stesso delle cose. E mi fermo perché l'ho fatta lunga. Grazie. Se avete domande, se no...